Sono le 11:35, cielo parzialmente nuvoloso, direi, quasi sereno, qualche nuvola insomma, qui a Firenze, la temperatura di Peretola è 16 gradi, salirà di altri 3 o 4 gradi nelle ore più calde del giorno. Il cielo rimarrà così com'è più o meno tutta la giornata, forse andrà a diminuire le nuvole, perché poi domani dovrebbe essere ancora più stabile di oggi. Vediamo un po' la temperatura sulla costa, 17,3 è la temperatura sulla costa, un po' più caldo, però diciamo che siamo vicini alla massima, 20 gradi sono previsti sulla costa. Allora vediamo qualche commento che vengono dalla televisione dei viaggi, che non ho fatto in tempo a leggere. Questo è Osvaldo che ci dice: la più bella crociera in barca a vela, 46 piedi, è mica male, che ho fatto nel 2015 dal porto del Pireo a Kos, 12 isole in 15 giorni, praticamente da soli, meraviglioso. Ti credo, ma fuori stagione, per esempio anche a giugno, anche andare semplicemente alle isole Eolie. E io l'ho fatto un paio di volte per una settimana nel mese di giugno, e veramente non c'è nessuno, cioè si gode, il tempo è già stabile e caldo, e si può andare dove si vuole, si può entrare nei porti delle isole Eolie, dei pochi porti che ci sono, che di solito sono super affollati, invece si può entrare tranquillamente senza nessun problema. Il problema però è riuscire a poter avere le vacanze quando non ce le hanno gli altri. Poi Fiore lascia un messaggio sempre per la trasmissione dei viaggi: bellissima trasmissione, grande bella avventura e grande Cipriani. Cipriani sarà felice di questo commento, grazie Fiori. 11:36, iniziamo con un po' di musica, poi andiamo a sentire il Lamma e poi vediamo un po' che cosa succederà. Rimanete con noi, questo naturalmente è Controradio, 342-8104-111 il numero di telefono WhatsApp per lasciare messaggi.
When the sun beats down and burns the tar upon the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk,
out of the sun,
under the boardwalk,
we'll be having some fun.
Under the boardwalk,
people walking above,
under the boardwalk,
we were falling in love. the boardwalk, boardwalk. On the park you hear the happy sound of a carousel. You can almost taste the hot dogs and french fries they sell.
Eccoli qua, c'è voluto un po' per collegarci. Buongiorno Valerio Capecchi dell'AMA.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Allora, bella giornata, qualche nuvola, temperatura gradevole, ora ci sono 17 gradi, diventa anche meglio, no Valerio?
E oggi no, a dire vero siamo in attesa di questa irruzione di aria moderatamente più fresca,
sì.
Da est, quindi da nord-est, a dire il vero, con temperature che in quota, soprattutto dalla sera di oggi per la giornata di domani, scenderanno anche di 7-8 gradi, questo lo ripeto, in quota. È aria molto fredda che adesso staziona sull'Europa orientale e che in realtà non andrà direttamente a impattare la penisola italiana, soprattutto andrà a impattare i Balcani, però insomma soprattutto sulle regioni adriatiche si sentirà questo influsso di aria più fredda, con venti anche a tratti, almeno all'arrivo, venti forti da nord-est, quindi con forti raffiche di grecale. E a tal proposito ricordo che c'è per oggi un codice giallo per vento forte un po' su tutta la regione.
È la famosa sciabolata di cui parlano i siti meteorologici, che però è stato un po' ridimensionato proprio perché dicevi che non investirà in pieno l'Italia, ma oggi guardavo guardavo anche le previsioni in televisione, cioè proprio si fermano quasi dall'altra parte dell'Adriatico, quindi impattano, sì, un po' la costa adriatica.
Sì, esatto, sì, perché il minimo sostanzialmente invece di scendere giù più verso l'Italia meridionale si sposta sulla Grecia e quindi diciamo investe solo parzialmente, diciamo, tutta la penisola, la parte però orientale adriatica, quindi ne risentirà in maniera più diretta di questa area, come dicevo, che in quota sembra essere 7-8 gradi inferiore rispetto a quella registrata questa mattina.
Però in pratica al terreno avremo temperature da 4 gradi, diciamo, in centro città a 0 gradi nelle valli strette. Questa si può prevedere così, Valerio?
Sì, ora per quanto riguarda le minime, come dicevo, è da stasera si avvertirà più direttamente questo abbassamento delle temperature. Temperature minime che in virtù del forte vento probabilmente per domani non cadranno sotto gli 0 gradi, più probabilmente tra le giornate di martedì e soprattutto mercoledì, con l'ulteriore attenuazione dei venti e cieli sostanzialmente sereni, ci sarà la possibilità di gelate sulle vallate, soprattutto sulle vallate, quelle più riparate dal vento, e soprattutto quelle, diciamo, più esposte a quest'aria fredda, quindi tra le province di Firenze, Arezzo e Siena, soprattutto direi, con questa possibilità appunto di gelate
temute soprattutto per gli alberi da frutto, che sono già, certo, invece non si aspettano, visto il caldo che ha fatto in precedenza, non si aspettano queste gelate. Però è un episodio abbastanza limitato, perché è vero che già a metà settimana iniziano lentamente a risalire anche le minime, Valerio.
Sì, è corretto, cioè molto molto veloce come dicevo, come temperature minime risaliranno già nella giornata di giovedì. Le massime invece direi che tra martedì e mercoledì avvertiremo già un primo aumento delle temperature, che torneranno a essere sostanzialmente in linea con le medie del periodo. Venerdì ulteriore aumento della temperatura e quindi, insomma, si torna su valori tipici di stagione, che credo siano di poco inferiori ai 20 gradi, ora non mi ricordo i dati.
Praticamente dal punto di vista delle precipitazioni abbiamo davanti probabilmente una settimana di tempo stabile, a parte il freddo.
Direi discreta, sì, senza particolari cose. Ho dimenticato di dire che per oggi è possibile che ci siano dei rovesci sparsi un po' su tutta la regione, qualche rovescio, forse anche qualche temporale, però è diciamo così al tempo molto veloce. Poi per il resto della settimana sostanzialmente ci sarà prevalenza di bel tempo, salvo qualche occasionale nube così in formazione, però insomma sembra, direi, fino al sabato prevalenza di bel tempo, ecco.
Bene, e noi lo seguiremo giorno per giorno. Grazie all'AMMA, grazie Valerio Capecchi, buona domenica, ci sentiamo domani mattina presto con il AMMA.
Benissimo, grazie, domani, ciao. Oh,
Allora Daniele, Daniele, il nostro numero WhatsApp 342 8104 111, quando ci dai info sul weekend a settembre a Istanbul? E ancora non ho notizia a riguardo, Daniele, ma naturalmente appena c'è il programma, sicuramente nella trasmissione di Viaggio di Controradio immediatamente partiranno tutte le informazioni necessarie. Poi vediamo un po', Giancarlo da Lucca dice: io penso di essere uno dei pochissimi ad aver usato Amtrak da San Diego a Los Angeles. Allora, Amtrak è la linea ferroviaria, credo, perché ci sono anche gli autobus di Amtrak, però dicendo che è l'unico, probabilmente si riferisce al treno, perché il treno veramente non lo usa nessuno. E se voi andate alla stazione centrale di Los Angeles, che fra l'altro è bellissima, è uno stile difficile da definire, Mexican Revival, qualcuno lo chiama, Art Deco del sud degli Stati Uniti, è praticamente sembra la stazione di una città di 20.000 abitanti, che veramente non c'è nessuno, arrivano e partono una decina di treni al giorno. Perché naturalmente tutto si sposta sulle auto o sugli aerei. E poi sempre Giancarlo dice che ha preso un Greyhound da San Diego alla Baja California. Anche quello, quello l'ho fatto in macchina per andare a San Felipe all'interno, proprio nel golfo interno della Baja California. Anche quello è bellissimo, perché si attraversa il deserto e poi si arriva all'interno della Baja. E poi vediamo un po', Under the Boardwalk the Rolling Stone 1964. Gigi Rosso sei un intenditore, non penso che molti abbiano riconosciuto quel pezzo dei Rolling Stones. Grazie Gigi Rosso per aver voluto lasciare il tuo commento. 342 8104 111, il nostro numero di telefono WhatsApp. Allora, un'occhiata alla Repubblica, perché oggi c'è l'appuntamento di Bologna. Ancora fate in tempo ad organizzarvi ed andare oggi a Bologna alle ore 15, la manifestazione lanciata dopo l'iniziativa a marzo a Roma. Sto leggendo dalla Repubblica Firenze il messaggio della sindaca Funaro, e poi ci sono pullman e autobus dalla Toscana, una domenica per l'Europa, appuntamento in piazza. E poi la notizia del pareggio della Fiorentina, 2-2 con il Milan, De Gea strepitoso con il Milan, finisce pari 2-2. Poi vediamo un po', continuano ad arrivare domande sui nostri viaggi futuri. Il deserto algerino ad ottobre non è ancora pianificato, ma è uno dei viaggi che sono in programma, Roberto. Quello praticamente sarebbe Algeria numero 2, perché già c'è stato un viaggio in Algeria abbastanza quest'anno, l'anno scorso, 2024. Poi 11.55, mando un altro brano e poi magari diamo un'occhiata agli altri quotidiani, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV.
watch things on TV.
Allora, la Nazione Firenze, fotonotizia dedicata a forse a uno dei crimini più odiosi che esistono, quelle delle truffe agli anziani. La fotonotizia è proprio dedicata a un'anziana che apre la porta di casa, non aprite quella porta, è il titolo sovrimpresso, e poi i predoni degli anziani non si fermano, truffe, furti e violenza psicologica. Questa è la fotonotizia della Nazione, mentre il Corriere Fiorentino, naturalmente la fotonotizia è dedicata alla partita della Fiorentina, addirittura i Viola vincevano per 2-0, per 2-0 sono stati rimontati a San Siro, però è stata una buona prestazione nonostante il pari. L'articolo interessante è questo: calano i turisti e più concorrenza, i prezzi sono in discesa. Queste sono le anticipazioni sui primi tre mesi del 2025. Le strutture recettive a Firenze Alberghiere e non hanno mediamente abbassato i prezzi di camere e appartamenti. Perché mai? Eccolo qua, vari motivi: l'apertura di nuovi alberghi che ha aumentato l'offerta, la difficile congiuntura geopolitica internazionale, la perdita di potere d'acquisto dei salari italiani e poi anche il maltempo e anche il ritardo con cui quest'anno cade la Pasqua. Le presenze sono diminuite nei primi tre mesi dell'anno, ma ci sarà una ripresa per Pasqua e i ponti del 25 aprile e del 1 maggio. Questo era sul Corriere Fiorentino. Sono le 11:59 e praticamente siamo arrivati alla prossima rubrica, subito dopo un break pubblicitario.
Spazi di Scienza è il podcast della Rete Toscana dei Musei Scientifici.
14 episodi, 3 edizioni per un viaggio alla scoperta delle meraviglie e delle curiosità della scienza raccontate dai musei, luoghi affascinanti che custodiscono capolavori assoluti e tesori inaspettati. Scopri i musei della rete e ascolta le puntate gratuitamente su Spreaker e sulle principali piattaforme podcast.
Ogni giovedì una nuova puntata.
Progetto realizzato con il contributo della Regione Toscana.
Controradio.
Stargazing.
Buongiorno dottoressa Zanazzi, di che cosa parliamo oggi?
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, io, visto che l'altra settimana abbiamo parlato della corona boreale, direi che possiamo continuare a osservare il cielo a nord, e è venuto il momento in questa rubrica di Stargazing di capire come fare a orientarsi con le stelle e in particolare come trovare la stella polare. Mi sembra che sia venuto il momento.
Mi sembra un'ottima idea, dottoressa. Procediamo, andiamo avanti.
Procediamo. Allora, la stella polare. Intanto va detto che non è la stella più luminosa del cielo come molti pensano, ma sicuramente è abbastanza luminosa e visibile ed è molto importante per l'orientamento, perché per tanto tempo, per secoli, è stata fondamentale, addirittura è stata l'unico modo per trovare la direzione del nord di notte. Marte. Questo perché, per un caso fortuito, la stella polare si trova quasi esattamente sopra il polo nord della Terra, cioè diciamo che se penso al mappamondo che rappresenta la Terra e che gira su se stesso intorno al tuo asse e allungo l'asse di rotazione della Terra dal polo nord fino a bucare il cielo, diciamo così, l'asse di rotazione buca il cielo più o meno dove c'è la stella polare. Questo per un caso del tutto fortunato, e per questo la stella polare si chiama polare, perché sta sopra il polo nord e indica la direzione del nord.
Sapendo trovare la stella polare, i naviganti di tutto il mondo per millennio, quelli, esatto, quelli però bisogna dire nell'emisfero boreale, dobbiamo sottolineare.
Esatto, di tutto il mondo, ma dell'emisfero nord, perché poi se no non lo vedi. Okay.
Potevano trovare la via di casa, e ancora oggi, quando tutti gli strumenti falliscono, c'è
la
sempre
polare,
ricordarsi
sempre
che il nord è, esatto, sempre dove c'è la stella polare.
Addirittura fino a qualche tempo fa sapevo che quando si faceva l'esame per prendere la patente nautica dovevi anche sapere di conoscere la polare e fare un po' il punto con le stelle.
Sì.
Ora forse non è più così, non lo so. Comunque di sicuro è sempre utile. Quindi nel nostro caso, quindi, la polare si trova sopra l'orizzonte a nord, diciamo a Firenze, in Italia, in Toscana, a circa 40 gradi più o meno. Quindi abbiamo detto due palmi aperti se teniamo il braccio teso sopra, due palmi sopra l'orizzonte. Ma se non sappiamo la direzione del nord, ovviamente, anzi, la polare ci serve per trovare il nord, come si fa per trovare la polare? Ecco, di solito si usano altre costellazioni più facili da individuare, da trovare. In particolare si usa il Grande Carro, che è un pezzetto della costellazione ufficiale, diciamo così, che è l'Orsa Maggiore. Se volete usare le mappe che pubblichiamo su Facebook, che hai pubblicato su Facebook, ovviamente dovete prendere la mappa del cielo del nord per vedere qual è la forma del Grande Carro e dell'Orsa Maggiore. Il Grande Carro comunque è riconoscibile grazie a 7 stelle abbastanza luminose che formano un quadrilatero abbastanza grosso, 4 di queste stelle, con una coda, diciamo così, di 3 stelle, tutte abbastanza luminose. Le stelle del quadrilatero rappresentano le ruote e la struttura del carro. Immaginatevi una carrozza o un carro tirato da buoi, ok? E le altre 3 stelle rappresentano il timone del carro. Diciamo, in questo periodo il carro è alto in cielo, abbiamo detto, sotto sopra, le ruote quindi sono in alto, sono le 2 stelle in alto, e il timone del carro è in basso a destra. I cinesi questa costellazione la vedono, che forse è più facile, come un pentolino. Le 3 stelle sono il manico del pentolino, immaginiamo quelli a casseruola, tipo per scaldare il latte, diciamo così, con il manico lungo. E stasera alle 22, quindi, il pentolino ha il manico sulla destra, è rovesciato, il latte esce, diciamo così, e lo trovate bello alto sull'orizzonte. Le stelle Merak e Fekda, si chiamano così, sono la base del contenitore del pentolino o le ruote del carro, stanno circa 70 gradi sopra l'orizzonte, mentre l'ultima stella del manico è a circa 50 gradi, quindi tra 70 e 50 gradi, che vuol dire abbastanza alto in cielo. Va detto che il pentolino dei cinesi non è il pentolino del latte, è un oggetto importante, è lo stai, cioè l'unità di misura fondamentale nella cultura orientale, che serve per misurare e serviva per misurare le quantità di riso. E diciamo, in maniera forse abbastanza analoga, negli Stati Uniti d'America questo si chiama Big Dipper, il grande mestolo, perché in effetti può somigliare anche un po' a un romaiolo, no? Un oggetto di cucina, diciamo così.
Guardando la foto che è sulla nostra pagina Facebook, si capisce che l'Orsa Polare in realtà è una costellazione molto più grossa, e molte si domandano: ma come fa il Gran Carro a sembrare un'orsa? Perché la costellazione dell'Orso Maggiore è formata da tante altre stelle.
Quella lì te l'ho mandata apposta, perché si vede che in realtà il pentolino, il carro, come lo vogliamo chiamare, è solo un pezzo della costellazione ufficiale, che è l'Orsa Maggiore, che è molto più grande. E infatti il quadrilatero di stelle, diciamo così, il contenitore del pentolino, la ruota e la struttura del carro sono il corpo dell'orsa, la schiena e la pancia, diciamo, no? Poi però l'orsa e la coda è il manico, però poi l'orsa ha delle stelle, un triangolo, diciamo, quello che si vede bene è un triangolo nel cielo la notte, dico stasera, no? È il triangolo di stelle che disegnano il muso dell'orsa, un po' appuntito dalla parte opposta della coda, cioè stasera verso sinistra. E poi stasera l'orsa, diciamo che alle 22 è a gambe all'aria e ci sono delle stelle che si trovano sopra il corpo quasi allo zenith.
Molto più facile chiamarla carro o chiamarla come fanno i cinesi. mesi il mesto
il pentolino secondo me è meglio,
è molto meglio, è molto. Beh, ancora non abbiamo trovato la stella polare,
esatto. Allora vediamo come si fa per trovare la polare usando il pentolino, diciamo così, ok?
Usiamo il pentolino.
Bisogna prendere le due stelle opposte al timone, al manico, e unirle con una linea e proseguire questa linea dalla parte del timone, cioè stasera verso il basso, ok? La prima stella abbastanza luminosa che incontriamo, quella è la stella polare, quindi usiamo le stelle opposte al manico e le prolunghiamo. Se vogliamo essere precisi, dobbiamo percorrere una distanza che è circa 5 volte quella tra le due stelle del carro che abbiamo unito per trovare la direzione, per capirci.
Ecco, che poi la stella polare sarebbe l'ultima stella del timone di un altro pentolino.
Piccolo carro, esattamente, che è quasi uguale al grande e che è un po' distante e più piccino.
In città è difficile vederlo, bisogna proprio uscire.
Sì, il piccolo carro è abbastanza difficile, si vede praticamente solo la stella polare, diciamo, questo va anche detto.
Ecco,
nella mitologia.
Sì, no, volevo dire che la stella polare è così importante che uno se l'immagina la stella più luminosa della notte,
in realtà per niente.
Non è così.
È la quindicesima, bisogna
cercarla per poterla vedere.
Per questo è utile il grande carro, il pentolino o altre costellazioni che mi aiutano a orientarmi e trovarla, perché sennò è proprio difficile individuarla, insomma, non è per niente banale, perché appunto non è particolarmente luminosa. E né parte di una costellazione così facile come, che ne so, le tre stelle della cintura di Orione che abbiamo visto, quelle sono più facili da individuare, invece la polare da sé, insomma, non è particolarmente significativa, diciamo, ecco, nel panorama delle costellazioni.
Torniamo alla mitologia, dottoressa.
Torniamo alla mitologia. Allora, l'orsa, secondo le storie della mitologia greco-romana, diciamo, era in realtà Callisto, una ninfa della dea della caccia, Artemide. Questa fanciulla era così bella che Zeus, quando la vide, si innamorò di lei, la concupì e concepirono un figlio, Arcade. Ma questo fece tremendamente infuriare Era, Giunone per i latini, no? Che era la moglie di Zeus e che era gelosissima del marito, che in effetti la cornificava abbondantemente, quindi ne aveva anche ragione.
Della mitologia greca dei figli di Zeus ce ne sono a non finire.
Quanti ne vuoi, ma infatti se poi raccontiamo altri miti vedrete che insomma ce ne sono tanti, anche sparpagliati, certo, tra le costellazioni. E però era gelosa, invece che prendersela col marito per averla tradita con Callisto, si vendicò della fanciulla. E come si vendicò? Trasformandola da bellissima e bravissima cacciatrice in un'orsa, cioè in una preda. E quindi la povera Callisto si trovò sola, soletta e riconoscibile per tutti, a scappare dalle altre ninfe che, così trasformata, la vedevano come una preda da caccia e quindi l'avrebbero uccisa. E per molti anni quindi fu sola e disperata, finché un giorno, 15 anni dopo essere stata trasformata in orsa, incontrò il figlio, che nel frattempo quindi era diventato un bel giovanotto e un abilissimo cacciatore, era figlio di Zeus e di una ninfa di Artemide, cacciatrice, quindi per forza. E lei riconobbe il figlio e quindi con istinto materno andò di corsa per abbracciarlo. Lui però non poteva riconoscere la madre trasformata in orsa e pensò che l'orsa che gli andava incontro avesse intenzioni minacciose, e quindi per difendersi tese l'arco e fece per scoccare una freccia che sicuramente avrebbe ucciso l'orsa, cioè il figlio, senza saperlo stava per uccidere la madre. Ma per fortuna Zeus, che era pur sempre il potentissimo capo degli dèi e osservava tutto dall'alto della sua sede sul Monte Olimpo, si accorse di ciò che stava per accadere e quindi decise di salvare Callisto, che aveva sofferto abbastanza per causa sua. Quindi, per evitare la tragedia, la salvò in extremis. Avendo poco tempo, l'unica cosa che gli venne in mente fu quella di buttarla in cielo, trasformandola in una bellissima costellazione. E già che c'era, a questo punto Zeus decise anche di prendere il figlio Arcade e trasformare pure lui in una costellazione, l'orsa minore, e metterlo in cielo in modo che finalmente la madre e il figlio potessero essere riuniti e stare insieme.
Dall'astronomia alla mitologia greca, dottoressa.
Esattamente. E in effetti, tra l'altro, la mitologia greca spesso rende conto di quello che si osserva, cioè il fatto in questo caso che la mamma e il figlio stanno insieme, perché, come si è detto, l'ultima stella dell'orsa minore, il figlio, è proprio la stella polare, che è l'unica stella nel cielo che non sembra muoversi mentre tutte le altre gli girano intorno. Quindi il mito ci racconta che tutte le stelle, cioè siccome hanno osservato evidentemente anche i romani e i greci che tutte le stelle giravano intorno, sembrano girare in realtà intorno alla stella polare, quindi ci spiega che adesso l'orsa maggiore gira intorno alla stella polare, all'orsa minore, quindi la mamma e il figlio, diciamo, sono sempre insieme. Ora l'orsa si trova a zampe all'aria, ma poi gira intorno alla polare, e quindi per esempio tra 6 mesi si trova bassa sull'orizzonte. E l'altra cosa infatti che le metamorfosi, per esempio di Ovidio nelle metamorfosi, no, racconta questo mito, e dice anche che Callisto, quando si accorse che Zeus aveva trasformato la sua amante in una costellazione tra le più belle e luminose, era si infuriò ancora di più e, indignata per questo grande onore che il marito aveva osato tributare alla sua rivale, andò a lamentarsi da Nettuno, Poseidone, il dio del mare, chiedendo che la vendicasse in qualche modo. E il dio del mare allora fece sì che l'orsa non si potesse mai bagnare nelle acque del mare, non trovasse mai il conforto di bagnarsi nelle acque del mare, e per questo, racconta il mito, l'orsa non scende mai sotto l'orizzonte. Non tramonta mai, resta sempre visibile, cioè non si tuffa mai in mare, perché questo era, diciamo, il volere di Giunone, arrabbiata che il marito avesse trasformato l'amante in una splendida costellazione.
Che belle storie, dottoressa Zanazzi, grazie davvero, ci sentiamo domenica prossima, buona domenica.
Benissimo. Ciao, buona domenica a tutti, ciao.
Star man waiting in the sky. His toes are brillante e vuoi trasformarla in realtà? O magari hai appena avviato un'attività e cerchi supporto? Non perdere l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze. Martedì 15 aprile dalle 10 alle 16. Vieni a Piazza Mentana 2. Incontra esperti del settore, partecipa a panel interattivi e crea connessioni preziose con gli enti del territorio. Un'occasione unica per dare una marcia in più al tuo progetto imprenditoriale. Info promofirenze.it. Open Day Servizio Nuove Imprese. Il tuo futuro inizia qui.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Arza, la nuova opera del duo Masbedo, artisti attivi nell'ambito della visual art e dell'arte installativa, che con Arza firmano il loro secondo lungometraggio. Arza ha circa 18 anni, è bella, chiusa, selvatica e vive da sola in una capsula fatiscente sul mare. Un giorno arrivano sull'isola tre ragazzi in vacanza. Anzi, all'improvviso il mondo di Arza viene invaso. Arza, per Critico per un giorno. Martedì 8 aprile alle 19 alla presenza del cast. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@contraradio.it.
Cambia uomo cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione.
Mercoledì 9 aprile alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Povere creature di Yorgos Lanthimos. Introducono la riflessione Carlo Pellegrini e Benedetto Ferrara. Info cinemalacompagnia.it.
Controradio.
E dalle stelle alle piante. Buongiorno Stefano Pissi degli Artisti di Firenze. Ci sei Stefano? Non ti sento. Pronto? Un attimo, vediamo un po' di richiamare Stefano. Eccolo qua, l'abbiamo recuperato. Io, Stefano, dovete sapere, a fare l'artista, nel senso che è nei campi, è all'aperto, è vero Stefano?
Ciao, sì, in realtà sono in montagna a fare una bella girata.
È passata una motocicletta. E cosa stai facendo in montagna? Che cosa stai osservando?
Allora, stiamo facendo una gita in zona Acquacheta. Quindi ora se sentite mi sono accostato per strada per voi, e c'è un po' di traffico di moto sul muraglione, quindi banalmente c'è.
Oggi
l'audio non corrisponde alla situazione descritta, però sono con un bellissimo bosco di faggi e carpini e stanno rimettendo le foglie, e questo è quello che vedo.
Oggi è San Piego.
Oggi?
È San Piego. San Piego, si va a fare le pieghe sul muraglione con le motociclette.
Esatto.
Lo sapevi questa espressione? Questo è fiorentino, però me lo dicevano i miei amici con le moto di Firenze. San Piego. Allora, oggi abbiamo una cosa molto interessante. Non so se c'è ancora, però oggi la pianta del giorno è l'asparago selvatico. Ci dovrebbe essere ancora? Sì.
Allora, dipende da dove uno va a raccoglierli.
Ecco.
Mi viene in mente, se uno si sposta su, per esempio, restando verso Firenze, inizia ad andare su verso i monti o Monte Morello o Monte della Calvana, salendo forse un po' su di quota, dove le temperature sono ancora un pochino più fresche, qualcosa uno può trovare. Sì, l'avevo un po' snobbata questa pianta perché mi sembrava troppo banale. In realtà invece è da valorizzare, da incorniciare. È una pianta interessante e secondo me, come alla fine anche secondo te, è una delle piante più comunemente raccolte, anche chi non va mai nei boschi, nei campi a raccogliere erbe
perché
erbe
spontanee, è buonissima.
Non ci si può sbagliare con altre piante velenose. Ecco.
Ma poi è buonissima. C'è una differenza incredibile fra l'asparago selvatico e l'asparago comprato. C'è un sapore 10 volte più intenso rispetto a quello che si trova, quello fatto in serra, no? Stefano, sei d'accordo?
Sì, sono d'accordo, sì, una cosa molto bella che mi concedo mentre vado a raccoglierli, è che ogni tanto, per combattere anche un po' la fatica, per integrare un po' di acqua e sali minerali, me ne mangio uno crudo. Ed è buono, quasi staccato tipo animale selvatico, ecco, mangiandolo direttamente, senza ancora attaccato.
Con un asparago selvatico hai più come si dice, sali minerali che non bevendo un Gatorade, praticamente.
Certo, poi ovviamente il gusto, l'amaro poi anche insieme alla salivazione.
Ecco, però ha una particolarità l'asparago, che è difficile riconoscere la pianta, cioè la pianta con l'asparago di per sé non c'entra assolutamente nulla, almeno secondo me, questa è la mia impressione.
Basta, anzi, diciamo un po' che se uno impara a riconoscere, ma che è facilissimo, almeno per quanto mi riguarda, insomma, l'asparagina, cioè la pianta. Quello che diventa l'asparago se noi non lo raccogliamo, quindi la vegetazione, come si trasforma di questo turione, come viene chiamato tecnicamente, che lo raccogliamo, poi cresce d'estate e inizia appunto a mettere fuori queste foglie che poi diventano anche un po' spinosine. E anzi, la prima cosa che bisogna imparare a riconoscere, perché è quello lì la spia. Il segnale che ci dice che alla base di quella pianta che sale su ci sono gli asparagi giovani freschi da raccogliere.
Quindi non bisogna tagliarla, perché c'è solo la pianta, non ci sono gli asparagi, uno pensa se è un'erbaccia e la tira via, invece no, fermi tutti.
È da segnalare.
Descriviamo la pianta, Stefano, dai.
Allora, la pianta dell'asparago è una pianta appunto un piccolissimo arbusto con tutto un apparato radicale importante che è chiamato tecnicamente, quando se uno le volesse piantare nell'orto, si chiamano le zampe, perché sembrano proprio delle zampe di gallina, insomma è un apparato radicale molto profondo e bello sostanzioso, ed è quello che gli permette poi di poter vegetare e crescere durante tutta la stagione estiva a venire, siccitosa. Cresce su con questi fusti che, insomma, se la pianta non viene recisa, iniziano a diventare belli legnosi, con delle spine che si ritrovano lungo questi fusti. La pianta cresce su come se fosse un rampicante, però di fatto non è un rampicante vero e proprio, ma si adagia ad altra vegetazione per potersi conquistare la sua fetta di aria e di luce, che, come si sa, è il pane principale delle piante che fanno fotosintesi. La pianta è dioica, nel senso che ha i sessi separati, ai fiori maschili e femminili separati su diversi individui. La pianta fiorisce da ora in avanti, forse un po' più avanti, da maggio a giugno, anche lì dipende da dove uno la va a ricercare, e fa questi frutti che sono delle bacchettine color vinaccia, ecco, diciamo color blu scuro, rossastro, che sono quelle che poi mandano avanti la specie. Vengono diffuse principalmente dagli uccelli che se ne cibano, i quali poi ridefecando a destra e a sinistra spargono il seme, e quindi la pianta.
Ma sai una cosa, Stefano? Ho appena realizzato che non credo di aver mai visto un frutto dell'asparago.
Ecco. Sì, ti invito a farlo. Anche i fiori, guarda, da ora in avanti uno si inizia a capire com'è la pianta. Innanzitutto la pianta è fotografata sul nostro Facebook insieme alla scheda. Se tu vuoi rinnovare l'indirizzo, le persone possono andarci.
Dillo pure.
È facebook.com/ gli artisti sostanzialmente.
Tutto attaccato.
Lì c'è la foto, ho fatto una foto ad una sparagina, in particolare delle foglie della pianta, ed è quella che si individua camminando, insomma, per sentieri. La si può individuare.
Devo farci attenzione, perché veramente non lo so, 3-4-2-8-1-0-4-1-1-1, li avete mai visti i frutti dell'asparago? Fra l'altro la forma asparagio non è corretta, ma esiste, ho fatto una ricerca perché ero nel dubbio, si può dire anche asparagio, cioè, però la forma corretta è asparago, però d'uso comune è anche la versione asparagio. L'avevi mai sentita, Stefano?
asparagi no, sinceramente, però asparagi sì.
Deve essere una cosa del sud, forse, perché
probabilmente.
Io ero familiare con questa versione.
Con asparagio.
Bene, ma quindi se c'è una frittatina con gli asparagi, ora a quest'ora del giorno, tu lo sai, si parla di cucina, mi viene una fame, una frittatina con l'asparagi. Raccolti da te è veramente un trattamento,
un altro sapore da
re,
anche per l'impegno e la fatica che hai messo per raccoglierli. Tanto vuol dire è quello che conta,
perché poi quelli selvatici sono sottilissimi, mentre quelli che compri sono belli grossi e quindi c'è tanta roba. Quelli selvatici sono sottili.
Sono sottili, ma ne basta la metà. Per goderne il gusto vero, insomma, originale della pianta. Una cosa che mi ha incuriosito, anche leggendo qualche cosa in più per scrivere questa scheda, è che questa pianta è stata, insomma, utilizzata da tempi antichissimi, dice dall'antica Grecia. C'è Teofrasto che ne parla nei suoi trattati sulle piante, sull'agricoltura. È una cosa interessante di come le piante veramente, chissà, il primo che l'ha assaggiato, i primi che l'hanno assaggiato hanno iniziato a capire non si moriva, tanto era buona.
Vabbè, in quei tempi provavano, se uno non moriva, poi se non moriva nessuno, ci riprovavano. Era una questione statistica. È così che abbiamo acquisito la cultura sulle piante e sulla natura, sbagliando, provando e sbagliando, quello è inevitabile. Va bene, Stefano, grazie davvero, ti lascio alla tua scarpinata outdoor e ci sentiamo domenica prossima. È arrivato un commento che è interessante, non lo so se il nostro ascoltatore dice: la pianta dei lupini è ancora più assurda. E poi arriva un altro ascoltatore che chiede: potete ripetere il nome della pagina Facebook? Guarda, è semplicissimo, basta mettere sulla ricerca Facebook gli ortisti, scritto tutto attaccato, e Facebook vi porta sulla pagina dove sto guardando in questo momento la foto che ha messo Stefano. E lo sai cosa sembra la pianta dell'asparago? Sembra anche quella pianta che i fiorai usano per guarnire un po'.
Certo, ma la utilizzano, eh? Sì, sì.
Quindi
l'asparago è anche stato selezionato anche per la coltivazione in vaso. Sì, l'asparagina la si può coltivare in giardino come ornamentale, una pianta sempreverde, facilissima, resistentissima, che fa dei frutti rossi, non più rosso acceso vivo rispetto all'asparago, e quindi è una pianta ornamentale in vaso, questo si può dire, insomma.
Scusa, ma i frutti escono prima o dopo gli asparagi?
Allora, il ciclo vegetativo è questo: si parte a fine inverno e la pianta si risveglia rimettendo fuori questi fusti giovani che sono l'oggetto della nostra raccolta.
Gli asparagi.
Poi la pianta a un certo punto da singolo fusto inizia a mettere le sue foglioline, si dirama, mette queste foglioline che sono tutt'altro che tenere, cioè all'inizio sono tenere ma poi diventano belle coriacee, verdi scuro, e poi all'ascella di queste foglioline metterà i fiori separati, maschile e femminile, su piante differenti, abbastanza vistose perché ne mette tanti, e poi dopo l'impollinazione del fiore, che è ad opera anche di insetti, viene fuori il frutto, che rimane poi per tutta l'estate, si dissemina, e poi l'inverno la pianta rimane, è una pianta sempre verde, quindi la vediamo,
rimane verde senza frutti, rimane lì.
Sì.
E fra l'altro Antonella ci manda una foto della sua libreria con una bellissima asparagina. Grazie Antonella, grazie Stefano, ci sentiamo la prossima settimana, buona gita in montagna.
Grazie, ciao.
Per la rubrica Libro e Società non abbiamo il professor Stefano Tani, che abbiamo già sentito nella rubrica di viaggi, ma abbiamo una new entry. Abbiamo Sara Day, appassionata di lettura e scrittrice, ha collaborato insieme alla nostra Chiara Brilli nel libro Donne Capovolte, molti ascoltatori di Contrario se lo ricorderanno, e poi sta scrivendo anche un albo illustrato per i bimbi. Buongiorno Sara.
Ciao Jimmy, buongiorno a tutti.
Allora Sara, di che cosa ci proponi come libro quest'oggi?
Allora, io innanzitutto vorrei cominciare a parlare di letteratura e libri per bambini e ragazzi, proponendo, se sei d'accordo, un viaggio di ritorno per adulti. Perché gli adulti sono ovviamente coinvolti, no, nella letteratura per i bambini. Pensa agli autori, pensiamo agli illustratori, gli editori, ma anche le mamme, i babbi, gli zii e gli amici, che anche, comunque, chiunque si trovi un po' nella invidiabile posizione di scegliere un libro da regalare o da proporre ad un bambino. E allora io ho pensato che di partire proponendo per fare questo viaggio a ritroso, perché scegliere è un verbo potentissimo, ma saper scegliere lo è ancora di più. E quindi, per saper scegliere bene, io mi faccio aiutare in questo viaggio da un libro che è rivolto agli adulti, proponendo poi più tardi un albo dedicato ai bambini e non solo, ma voglio partire con questo libro che si chiama Crescere con i libri, rimedi letterari per mantenere i bambini sani, saggi e felici, edizioni Sellerio.
Oh, che bello, molto interessante. Sara, dai, raccontaci.
Allora, ti dico innanzitutto, vi dico chi sono le autrici. Le autrici si chiamano Ella Bertud e Susan Elderkin, che sono due signore che nel 2008 hanno fondato un servizio di biblioterapia con la School of Life di Londra, e da allora hanno continuato a prescrivere libri a pazienti, tra virgolette, di tutto il mondo. Questo libro mi ha molto colpito perché è divertente, ironico e, se vuoi, anche dirompente, perché rompe un po' gli schemi di ciò che ci si aspetta, no? da un libro di consigli di lettura, perché è organizzato come una specie di prontuario medico, è una specie di dizionario medico dove ci sono antibiotici narrativi, dove ci sono consigliati medicamenti di carta e inchiostro, ed è organizzato in una maniera tale per cui ad ogni malanno, tra virgolette, viene accostata una cura, quindi un consiglio di lettura che sia dotato di proprietà terapeutiche. Quindi vengono consigliate storie, racconti brevi, ci sono classici senza tempo, vedi Pinocchio, libri moderni e anche contemporanei, e tutto è organizzato per fasce di età, quindi albi illustrati, libri per lettori principianti, anche per lettori esperti e anche per giovani adulti. Quindi,
quindi è un prontuario praticamente, cioè, quali sono le malattie che prende in considerazione, per esempio? Faccio un esempio.
Ci sono molti temi, ti dicevo che è un libro molto divertente perché tu vai a cercare ciò che ti preme, sì, quello stato emotivo, nonché quella situazione particolare che ti preme, tu adulto, e poi ti viene consigliato il libro corrispondente. Alcuni dei temi, siccome alcuni temi che toccano l'infanzia, l'adolescenza, sono temi anche molto delicati per gli adulti che accompagnano i ragazzi nei loro percorsi di crescita e di educazione, e nel libro c'è anche una parte dedicata, e la trovo estremamente divertente, dedicata alle cure per adulti, dove ci sono consigliate, ci sono consigliati libri per bambini, perché ovviamente un buon libro, quando è un buon libro, lo è sia per un bambino che pure per un adulto. Ti faccio degli esempi.
Ecco, faccio degli esempi. Per esempio, vediamo un po' se ho capito bene. Per esempio, Tristezza da 5 a 6 anni, boom, e ti porta, ti dà un libro. O va anche più specifico, cioè se proprio a fatti più specifici e non semplicemente al sentimento, diciamo.
Ad esempio, sì. C'è anche Come passare il tempo se si rompe una gamba, quindi avendo tanto tempo a disposizione, quali sono le letture che ti possono coinvolgere e portare in un viaggio fantastico, no? E nell'immaginazione. Ma ci sono anche altri temi, ad esempio viene affrontato il tema dell'adozione, che è un tema molto delicato e particolare. Un altro tema molto divertente è quello di essere o avere genitori esigenti. Ad esempio, che credo sia una nota, cioè, che contraddice.
Per esempio, vediamo un po' se c'è, per esempio, Brutto voto a scuola, e ti dice qualche libro, se il tuo genitore.
Le delusioni che nella vita ti trovi a gestire. È molto divertente, perché ad esempio sul tema di avere genitori esigenti, le autrici che cosa consigliano? Consigliano questo libro che si intitola Come addestrare i genitori, di un autore che si chiama Pete Johnson, ed è molto divertente perché parla di un bambino, di un adolescente, Luis, un bambino di 12 anni che sogna di diventare un comico, quindi è un aspirante comico ed è preoccupato per il comportamento delle sue reliquie. Le reliquie per lui sono i suoi genitori. E allora che cosa fa questo ragazzo? Escogita un modo per impegnare i genitori nelle loro attività di svago, che in quel contesto, ad esempio, si tratta di andare a ballare la salsa, in modo tale, no, da spostare l'attenzione dei genitori e non rompere le scatole.
Ma quindi se è il genitore che legge questo rimedio, in realtà potrebbe anche migliorare il suo comportamento, perché si rende conto di quello che causa nel bambino. È così, Sara?
Esatto, infatti il mio inizio era proprio rivolto a questo, perché nella letteratura per bambini, in realtà, io ho visto che anche io stessa sono una lettrice forte, ma mi sono avvicinata alla letteratura per bambini e per ragazzi, ovviamente, come credo succeda anche a tanti genitori, grazie a mia figlia Emma, e ho rifrequentato io stessa dei libri e ne ho scoperti di altri e mi ci sono tuffata come in una capriola, in un carpiato all'indietro, perché è stato un tuffo e un ritorno nell'immaginazione che si può perdere con il tempo, no? Crescendo, e invece è una risorsa estremamente importante da dover mantenere.
Ripetiamo il titolo del libro, perché fra un po' arriveranno le richieste. Crescere con i libri, il titolo del libro, Rimedi letterari per mantenere i bambini sani, saggi e felici. Questo è il titolo del libro, che lo trovate anche dappertutto, anche online, ho visto.
Sì.
Ebbene, c'è altro che volevi dire sul catalogo? Sì, dimmi.
Allora, io volevo anche consigliare in questo, insomma, viaggio a ritroso nella fantasia un albo illustrato che ho trovato molto, molto divertente e carino, che si chiama Il posto segreto. Le editrici sono le autrici sono Susanna Mattiangeli e Felicita Sala, l'editore è Lupo Guido, ed è un gran bel libro, perché inizia con un'assenza, o meglio con una fuga verso un luogo segreto e selvaggio di questa bambina Arianna. Ti cito solamente un pezzo.
Sì.
Il libro dice questo, l'autrice dice questo: solo Arianna sapeva la strada, non era difficile, bastava seguire gli spazi. E questa parola, lo spazio, È una parola che è molto bella, no? Perché è un invito anche a noi adulti, che spesso leggiamo ai bambini, che abbiamo anche questa responsabilità, no? Nella scelta letteraria da dare loro, a cercare o a creare degli spazi di stupore. E poi dopo che cosa succede? In questo libro, non voglio fare spoiler di tutto, ma evidenzio alcune cose, avviene un incontro. Con grande semplicità viene presentato questo strano animale, che è sempre intravisto. Il libro è estremamente colorato e vividissimo nelle illustrazioni, e questo strano animale te lo percepisci soltanto da dei dettagli. E una volta si vede una coda, un'altra volta si vedono delle corna, quindi ti chiedi sempre: ma sarà un animale reale o sarà un animale completamente immaginato? Quindi non viene mai presentato se non alla fine dell'albo, dove accade che cosa? Accade il ritorno, però un ritorno in cui Arianna, la bambina, porta con sé qualcosa di diverso o qualcuno di diverso da sé. Quindi è molto stimolante, perché parla di confini che si mischiano, la casa e il bosco, la realtà e l'immaginazione, e quindi ti lascia sempre il dubbio e mai la certezza di quale sia la dimensione giusta in cui abitare. Ed è comunque uno spunto di riflessione non soltanto per i bambini, ma anche per gli adulti stessi.
Grazie Sara Dei, grazie. Ci risentiamo, il tuo appuntamento è la prima domenica di ogni mese, quindi ci sentiamo la prima domenica di maggio per un'altra. Grazie davvero, molto interessante questa queste proposte che hai fatto, sono sicuro i nostri ascoltatori apprezzeranno. 3428104111, buona giornata, buona domenica Sara.
Buona domenica anche a te, ciao.
12:48, ci abbiamo verso la chiusura. Ringrazio il nostro ascoltatore, mi manda un estratto, Niccolò, l'ascoltatore della serata di Carotone. Bellissima serata, dice. Non ho tempo per mandarla, grazie davvero, ora me la sento per conto mio. E abbiamo l'ultima rubrica, quella dell'arte contemporanea della settimana. Buongiorno Giulia Spisso da New York, di che cosa parliamo oggi, Giulia?
Ciao Jimmy, ciao a tutti. Allora, oggi volevo continuare un po' sulla scia dell'arte ambientale, della land art, come avevamo fatto la scorsa settimana, e vi voglio parlare di un artista che è, diciamo, forse quello più conosciuto al grande pubblico per le sue opere ambientali, che è Christo
è famoso per le sue opere ambientali, ma anche di grande dimensione. Sono delle installazioni, esatto, sul territorio. Di quale ci parli, Giulia?
Oggi vi parlo di The Gates, i cancelli, che è stato realizzato a New York, a Central Park. Christo, diciamo che è uno dei più conosciuti, ha fatto queste grandissime opere, come hai detto te, a livello ambientale. Una delle prime era Valley Curtain o Running Fence, che quindi andavano a sbarrare in qualche modo il territorio, oppure quelle ancora più famose, che erano quelle dell'impacchettamento. Quindi ha impacchettato per esempio grandi edifici molto importanti a livello storico, come per esempio il Reichstag di Berlino, l'Arco di Trionfo di Parigi, anche a Roma la Porta Pinciana, gli archi di Porta Pinciana. Oppure ha fatto opere di galleggiamento, come queste enormi piattaforme che erano intorno alle isole di Biscayne Bay a Miami, oppure, come ci si può ricordare di qualche anno fa, i floating piers sul lago di Iseo. Quindi ha fatto queste grandissime installazioni, però quella a cui vi voglio parlare oggi è stata fatta appunto qui a Central Park a New York, a 10 minuti da casa mia, e è stato un progetto del 1980 che però non è stato realizzato immediatamente. Questo perché, diciamo, questa fondazione che conserva i vari parchi della città aveva notato che non era il momento giusto per realizzare quest'opera ambientale, e quindi è stata slittata nel 2005, quindi diciamo 20 anni fa.
Sto guardando l'opera e consiglio ai nostri ascoltatori naturalmente di andare a guardarla su internet. È una serie di tanti, ma proprio tanti, sembrerebbero portali, appunto, gates fatti di stoffa arancione.
Esatto, infatti sono circa 7500 pannelli di tessuto di questo color zafferano, quindi sull'arancione giallo, che sono sospesi sopra delle cancellate alte circa 2 metri, e tutti questi pali andavano a adornare il tessuto di Central Park sopra vari camminamenti e i vari vicoli che ci sono e attraversano il grande parco. Visto che era stata fatta a febbraio, quindi d'inverno, gli alberi erano spogli, e quindi questo grande tessuto arancione si poteva vedere da lontano.
E certo, comunque un'altra vista che sto guardando, che così può apprezzare l'imponenza dell'opera, è quella dal drone, quella dall'aereo, dove si vede, esatto, praticamente che è dappertutto nel centro di Central Park. E che cosa vuol dire, però? Bella, sicuramente imponente dal punto di vista di impatto visivo, ma che significato ha The Gates?
Allora, innanzitutto era una celebrazione un po' del grande polmone verde della città di New York. Infatti, da il modello a griglia della città degli isolati si poteva vedere questa struttura più sinuosa, che andavano a formare queste cancellate arancioni, e si andavano a fondere in qualche modo con le forme organiche invece degli alberi spogli, e quindi si viene a creare innanzitutto questo grande contrasto, ma era anche una volontà di celebrare proprio lo stato di New York, il parco e la natura, ecco, di questa grande città.
Devi spiegarci però come tutto ciò, sicuramente una bella celebrazione, una bella decorazione del Central Park di New York, ma perché questo diventa arte, Giulia? Perché è bello decorato il Central Park, dico sì, ma potrebbe essere semplicemente una decorazione, che ne so, come delle luminarie durante le feste nei nostri paesi o nelle nostre città. Perché questa è arte?
Sì, in effetti potrebbe essere anche qualcosa, ma ora ti posso dire, possiamo andare proprio in un'altra corrente, ma su un'altra via, ma le luminarie, appunto, che dici te, delle città del sud, sono state proprio fatte diventare arte da un'artista chiamata Marinella Senatore, quindi ecco, questo magari ne parliamo un'altra volta, però è proprio la volontà attraverso l'arte, l'installazione, di far risaltare qualcosa che è quotidiano, qualcosa che i newyorkesi vivono ogni giorno, quindi di porre l'accento sulla natura attraverso questa installazione.
Beh, ci vuole poi la collaborazione delle autorità che gestiscono il territorio per fare una cosa simile, autorità che fra l'altro devono avere anche una certa apertura mentale e predisposizione all'arte. Non credo che Trump consentirebbe a Cristo di fare un'installazione in Central Park, che ne pensi?
Non penso, no. Però infatti questo che hai detto è molto importante, perché appunto sono stati ingaggiati più di 600 lavoratori ogni giorno per aiutare i visitatori e anche spiegare come questa è venuta realizzata, fornivano le informazioni, assistevano il pubblico, e l'opera appunto è stata poi realizzata nel 2005 grazie anche all'amministrazione della città e ovviamente Cristo e sua moglie Jean-Claude, che hanno spinto ancora a voler realizzare quest'opera, e quindi grazie all'amministrazione della città Bloomberg, che è appunto questo anche grande associazione filantropica, è stata realizzata anche grazie a questo, quindi è molto importante.
Una domanda che vale per tutte queste opere sul territorio, queste grandi opere: che ne è dopo, una volta che vengono dismesse, cosa ne fanno di tutto questo materiale incredibile?
Allora, in questo caso tutti i materiali, quindi dai tessuti ai pali in acciaio, sono stati riciclati, quindi c'è questa sempre continua volontà ecologica anche da parte dell'artista. Una cosa anche molto divertente che sta accadendo tuttora è che grazie alla realtà virtuale, la realtà aumentata, è possibile vedere oggi come questa installazione era nel 2005. Quindi è stato realizzato grazie a Bloomberg Connects, che appunto fa parte di questo grande ombrello filantropico. Grazie a un'app è possibile riprendere il parco e vedere queste grandi cancellate e quindi rivivere questa esperienza di 20 anni fa. Quindi sta accadendo tuttora ed è qualcosa di molto molto divertente.
E beh, questo in qualche modo aiuta gli artisti che fanno queste installazioni, perché praticamente possono essere anche rivissute nel futuro,
esatto.
Cosa che prima, una volta che si levavano l'impacchettatura,
era finito.
Rimanevano solo le foto e i video. Grazie,
esatto.
Giulia Spinso, buona giornata.
Grazie a voi, ciao.
Sono le 12:57 e sarà perché prima si parlava di frittatine con gli asparagi selvatici, ma c'ho una fame oggi veramente incredibile. Va bene, via, fra pochi minuti. Allora, ringrazio tutti quelli che hanno voluto partecipare al nostro numero WhatsApp 342 8104 111, naturalmente tutti i nostri ospiti. Godetevi quello che resta di questa domenica e noi ci sentiamo, per quelli che si svegliano presto al mattino, domani mattina intorno alle 6. Buongiorno e buona fortuna. La conduzione mattutina di Controradio e poi alle 7:45 il blurb. The show about nothing. Really about nothing. But nothing, nothing. tutti una buona domenica e buona fortuna.
Mi hai messo le scarpine al contrario.
Oh tesoro, scusa, stavo ascoltando Controradio.
There she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey.